breve pausa, non per fare una pausa in Efesini, tanto quanto per vedere anche altri argomenti. Tanto voi lo sapete, quando a volte stiamo studiando un libro dall'inizio alla fine, a volte prendo dei momenti, mi fermo, poi vediamo altri argomenti, poi torniamo. È più di un mese che non abbiamo visto il brano di Efesini. Era prima di Pasqua, poi c'era l'ingresso trionfale, il messaggio, poi c'era la domenica di Pasqua, poi ho predicato tre messaggi sul rapimento, e quindi ora torniamo e continuiamo a studiare questo brano di Efesini capitolo 2. Abbiamo visto all'inizio del capitolo la nuova gestione, quello che eravamo, morti nei falli e nei peccati, e a merito del grandissimo amore di Dio, versetto 4, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore, per il quale ci ha amati, quando eravamo ancora morti nei falli, Egli ci ha riscattati, ci ha salvati per la sua grazia. E poi i versetti 8 e 9 e 10 che abbiamo appena letto. Leggiamo il versetto 11 fino alla fine del capitolo, perché è un pensiero unico. Ci concentreremo solamente poi sui primi tre versetti, 11, 12 e 13, perché ci sarebbe troppo da dire in una seduta. Dio volendo, la settimana prossima continueremo poi con il versetto 14 fino al versetto 22. Ma leggiamo versetto 11, che poi è quello che segue quello che abbiamo appena memorizzato, no? Perciò, cioè basato su quello che abbiamo appena studiato nei primi 10 versetti, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, cioè non giudei, voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, cioè chiamati dai giudei gli incirconcisi, i gentili che non erano giudei venivano chiamati dai giudei gli incirconcisi, questo è il significato, da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti, cioè i patti fatti ai padri, Abramo, a Davide, eccetera, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, e vedete che anche qui c'è il contrasto, ma ora, come nella prima parte del capitolo, c'era la descrizione di ciò che eravamo, morti nei falli, nei peccati, ma Dio, che è ricco in misericordia. E ora qui, noi eravamo lontani, noi gentili, ma ora in Cristo, e quindi fortissimo contrasto, ma ora in Cristo voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, ho intitolato il messaggio stamani la missione di pace. Egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, vedete l'enfasi dell'unità in Cristo, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Insomma, l'enfasi qui è l'unione. Eravamo separati, ma ora siamo uniti a Cristo e l'uno all'altro. Come i primi 10 versetti dimostrano il contrasto tra il nostro nuovo stato in Cristo con quello che eravamo senza Cristo, così il versetto 11 al 22 rivelano il contrasto tra la nostra relazione in Cristo rispetto alla distanza tra noi nel precedente rapporto. Prima eravamo morti sotto l'influenza di Satana e dei propri impulsi, condannati quindi, ma a motivo del suo grande amore, visto nel versetto 4, Cristo ci ha salvati con la sua grazia, attraverso la semplice fede in Gesù Cristo, ovviamente, come vediamo nel versetto 8, vivificandoci, innalzandoci e ponendoci a sedere insieme a Lui nei luoghi celesti, come vedete nel versetto 6, e noi siamo quindi l'opera di Dio, quello che abbiamo visto nel versetto 10. La missione di Gesù è una missione di pace. Prima, per restaurare pace con Dio, come dice in Romani capitolo 5, io non ce l'ho stampato davanti a me, Romani 5:1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E quindi prima per restaurare pace tra noi e Dio, perché eravamo allontanati a merito o a motivo del nostro peccato. E poi unendo noi, che eravamo separati gli uni dagli altri. È interessante, e la settimana prossima elaboreremo un po' di più su di questo, ma è interessante ricordarci che Gesù ha riassunto la volontà di Dio espressa in tutto l'Antico Testamento, come amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, e amare gli uni gli altri come noi stessi. E quindi la volontà di Dio è che noi siamo uniti a Dio e uniti gli uni agli altri. E lo vediamo in questo capitolo espresso molto chiaramente, che la missione di Gesù Cristo era appunto di unirci al Signore, ma anche gli uni agli altri in Lui. Nei primi 10 versetti Paolo parla della salvezza verso tutti in generale, ma in questa sezione l'enfasi è sull'unione che avviene tra i gentili e i giudei nel corpo di Cristo. Quindi non c'è più distinzione nazionale, ma siamo credenti in Gesù Cristo facendo parte di un solo corpo in Cristo quando veniamo alla fede in Gesù. Efesini capitolo 2 versetto 14 e 15 dicono: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione. In fondo Dio vuole che noi siamo riconciliati a Lui e l'uni all'altro. Fino al tempo di Cristo Israele era stato al centro dell'opera di Dio, cioè da Abramo fino a Cristo Israele era il mezzo che Dio aveva scelto per portare la rivelazione nel mondo, le scritture e il Redentore Gesù Cristo, ovviamente. E quindi Israele era al centro dell'opera di Dio in quel periodo, per quel periodo di almeno 1800 anni. Attraverso loro c'erano le promesse, le scritture, il Redentore. Romani 9 versetto 4 e 5 dice questo esplicitamente. Dio ha usato però la loro disobbedienza, cioè il fatto che loro non hanno riconosciuto Gesù come il loro Messia promesso proprio dalle scritture, e quindi la loro disobbedienza, la loro incredulità, il rigetto del Messia. Dio usa questo per portare il Vangelo a tutto il mondo attraverso noi, la Chiesa, quindi gentili e giudei, credenti, per diffondere il Vangelo a tutto il mondo. Romani 11 dice qualcosa riguardo alla nazione di Israele. Paolo dice: io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Cioè i giudei ora dovrebbero vedere le benedizioni del vero Dio su di noi, su tutti i popoli, ed essere provocati a dire: aspetta, ma quello è il nostro Dio, anche noi dovremmo avere fede in Lui e avere le benedizioni. E quindi il significato è questo, cioè che i gentili, credendo in Dio e avendo su di noi la misericordia e le benedizioni di Dio, dovrebbe provocare il giudeo che ha le scritture in mano ad essere attirato alla fede in Gesù Cristo. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo, e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Un giorno Israele riconoscerà Gesù Cristo proprio come il loro Messia, e quindi la benedizione sarà moltiplicata, perché se il rigetto di Gesù ha portato benedizione a noi, figuriamoci quando accetteranno Gesù, sarà ancora migliore la benedizione su di noi. Ricordiamoci che il Vangelo fu inizialmente predicato ai giudei, Romani 1:16, Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e secondo me soprattutto cronologicamente. E la salvezza è venuta ai giudei prima e poi al greco. Quindi il Vangelo fu predicato prima ai giudei. Nei primi anni ci fu nella Chiesa l'incertezza di come integrare i gentili. Sapete che in Atti capitolo 15, quando la Chiesa a Gerusalemme ebbero notizie della salvezza e della manifestazione della potenza di Dio attraverso il Vangelo in altre parti del mondo, dovevano sapere come integrare i gentili nella Chiesa e dovettero prendere la decisione di decidere di non cercare di farli diventare ebrei o giudei, perché Dio aveva iniziato una nuova epoca. La legge fu data proprio per condurci a Cristo, ma ora che Cristo aveva compiuto la redenzione, la legge e i sacrifici dei sabati non erano più in vigore per il credente del periodo del Nuovo Testamento e quindi non sono applicabili. Galati capitolo 3 versetto 24 a 28 è molto chiaro su questo fatto: non siamo più sotto la legge delle cerimonie, perché tutte queste erano figure. Dio quindi aveva iniziato una nuova epoca dove non c'è distinzione tra giudeo e gentile, come abbiamo visto nel versetto 19 del brano che stiamo vedendo stamani. E nonostante ciò ci furono i giudeizzanti che cercavano di imporre regole nella Chiesa secondo la tradizione delle vecchie leggi dei giudei. Galati 5 dice: state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Colossesi 2:14 dice: egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi. Cioè quelle leggi erano lì per dimostrare che noi siamo peccatori, proprio per rendere chiaro il fatto che noi siamo condannati sotto la legge di Dio, e per condurci a Cristo. Filippesi 3:3 dice: i veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidare nella carne. Quindi non è una questione di seguire le regole della nazione di Israele, ma ora è tutta un'altra nuova epoca. Questo brano, quello di Efesini 2 versetto 11 al 22, gira su tre espressioni centrali che riguardano la trasformazione della nostra relazione in Cristo. Le tre espressioni sono queste: eravate in quel tempo senza Cristo, versetto 12, quindi quello che eravamo prima, ma ora, nel versetto 13, ma ora in Cristo Gesù siete stati avvicinati, e poi nel versetto 19, voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini. Dobbiamo renderci conto del prezzo pagato per la nostra salvezza e possiamo rallegrarci per l'unione che abbiamo in Gesù Cristo e anche gli uni gli altri. Vogliamo vedere due punti principali stamani, e questi sono: eravamo separati e distanti, versetto 11 e 12, e poi nel versetto 13 vediamo che siamo riconciliati e avvicinati in Gesù Cristo. Riguardiamo un attimo questi primi due versetti. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne, per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, essendo senza Dio nel mondo. Il patto con Abramo era per distinguere questo popolo, cioè la famiglia di Abramo e poi la nazione di Israele. Il patto fatto con lui era per distinguere questo popolo da tutti gli altri del mondo e per dimostrare la grandezza dell'unico vero Dio in vista delle benedizioni su di loro. La potenza di Dio si vedeva su questa famiglia ed era evidente che il loro Dio era il vero Dio, e questo era lo scopo. Ma non era limitato, il messaggio non era limitato a loro, ma aveva un'estensione generale a tutto il mondo. Genesi capitolo 2, versetto 1 e 2 è molto importante. Questo è dove Dio fa per la prima volta il patto con Abramo. Genesi 12, versetto 1. Or l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, e io farò di te una grande nazione. Ricordati che lui era già vecchio, non aveva figli, sua moglie era sterile. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E io benedirò quelli che ti benedicono, che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi era una promessa fatta ad Abramo per la sua famiglia, per la sua nazione, che però si estendeva a tutto il mondo. Era sempre questo lo scopo di Dio, per usare Abramo e la sua famiglia per portare benedizione in tutto il mondo. Deuteronomio capitolo 7, sempre nella legge di Dio, Deuteronomio 7, versetto 7, dice: l'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo, eravate infatti più piccoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto con i vostri padri. Quindi non ha scelto la nazione di Israele perché erano speciali, ma appunto perché erano piccoli e deboli, e la sua potenza potesse essere manifestata attraverso questo piccolo popolo. Il risultato doveva essere la testimonianza a tutto il mondo per condurre gli uomini a Dio. Salmo 67 è meraviglioso, che riassume questo punto qui. Dio ci benedirà, dice la nazione di Israele, e tutte le estremità della terra temeranno. Questo era lo scopo dei patti. Isaia 45, versetto 22, Dio dice: volgetemi a me e siate salvate tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Questo era lo scopo per cui Dio ha scelto la nazione di Israele, per essere una testimonianza a tutto il mondo. Il segno del patto, diciamo qualche cosa riguardo alla circoncisione perché se ne parla in questo brano, questo era il segno del patto, e aveva soprattutto un significato spirituale. Genesi 17, Dio aveva dato l'istruzione che tutti gli uomini dovevano essere circoncisi, ma Deuteronomio 10, versetto 16, ci fa capire che lo scopo era sempre spirituale, non un segno secondo la carne, aveva un significato più profondo e più importante. Infatti già nella legge di Dio lui dice: circonciderete perciò il prepuzio del vostro cuore e non indurite più il vostro collo. L'idea è di tirare via, di strappare via, di tagliare via la carne dal nostro cuore, cioè le tendenze verso la nostra malvagità, verso il nostro egoismo, verso la carnalità, e dovrebbe essere tagliato via, e noi dovremmo essere un popolo distinto, un popolo santo. Ma i giudei ne fecero poi una religione esterna e fisica, invece di una spirituale e interna. Romani 2, versetto 28, dice appunto, ma il giudeo, versetto 29 è questo, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. E quindi lo scopo di Dio era chiaro sin dall'inizio, nonostante la distinzione del popolo, Dio aveva dettato l'atteggiamento retto verso quelli di fuori, cioè quelli che non erano giudei, Esodo 23. Sempre nel Pentateuco, sempre nella legge di Dio. Quindi non sono concetti neotestamentali, ma sono concetti sempre resi espliciti già dall'inizio. Esodo 23, versetto 9. Non opprimerai lo straniero, poiché voi conoscete l'animo, cioè il cuore dello straniero, perché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. E quindi non era mai la volontà di Dio che Israele si isolasse dal resto del mondo e che escludesse il resto del mondo e si gloriassero nella loro circoncisione secondo la carne, ma che fossero una testimonianza a tutto il mondo della santità di Dio nel loro cuore, della separazione dai peccati del mondo, però essendo desiderosi di raggiungere il mondo con il Vangelo. Sappiamo tutti che Giona non vuole andare ai siriani, a Nineve, a predicare il Vangelo, e questo era l'opposto della volontà di Dio. Ma per i gentili restava la realtà della distanza, anche se Dio aveva dettato la sua volontà riguardo a quelli che erano distanti, rimaneva la realtà della distanza, erano fuori, separati in quel tempo. La separazione viene impiegata da Dio per un motivo molto importante. Dio ci dimostra facendo distinzione ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Dio fa distinzione per giudicare, per guidarci, scusami, nella rettitudine. Questi alberi, ma non questi. Questi sacrifici vanno bene, non questi. Questi animali, ma non quest'altri, questo tipo di tessuto, ma non quest'altri, eccetera, eccetera. Quindi Dio fa queste distinzioni per insegnarci la sua santità, che dovremmo essere separati da quelli che sono nel mondo e seguire ed essere appartati verso di Lui, un popolo santo. Secondo Corinzi 6, 17, Paul ha predicato un messaggio recentemente su questo brano. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò. Lo scopo è per insegnarci ciò che è santo. Un tempo eravamo senza Cristo. Gli Efesini erano stati adoratori della dea Diana, Atti capitolo 19, racconta questo fatto, e quindi erano idolatri, erano estranei alla cittadinanza, e nell'Antico Testamento uno poteva avvicinarsi diventando un proselite, erano estranei dai patti e quindi senza speranza e senza Dio nel mondo. Il mondo greco era pieno di dei ma senza Dio. Salmo 115 è molto chiaro su questo, è una descrizione di quello che è l'idolatria del mondo. Salmo 115, versetto 1 ad 8. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Perciò direbbero le nazioni, dov'è ora il loro Dio? Sembra che questo è stato scritto ieri, perché dicono ancora così i pagani. Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace, cioè lui compie la sua volontà. I loro idoli sono d'argento e oro, opera di mani d'uomo, hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, hanno naso ma non odorano, hanno mani ma non toccano, hanno piedi ma non camminano, con la loro gola non emettono suono alcuno, come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Il mondo in cui vivevano gli Efesini, a cui era stato scritto questa epistola, era un mondo pagano, non mancavano gli dèi. Atti capitolo 17 ne parla anche. La storia della religiosità dell'uomo non inizia con il politeismo che poi porta al monoteismo, bensì inizia con la conoscenza di Dio, ma lo hanno rigettato. Romani capitolo 1 versetto 18 a 23 è molto chiaro su questo. E finirono di adorare anche le cose più assurde, rettili, uomini corruttibili. L'ottenebramento del cuore inizia con la mancanza di gratitudine, perché pur avendo riconosciuto Dio, non lo hanno riconosciuto e non erano grati. Attenzione, siamo attenti, perché noi abbiamo comunque una tendenza di lamentarci e di non concentrarci sulle benedizioni di Dio nelle nostre vite. E a volte ci manca la gratitudine anche fra noi, e non dovremmo commettere lo stesso peccato che commettono i pagani, che porta ad avere una mente ancora di più ottenebrata. La mancanza di gratitudine inizia con una mancanza della giusta prospettiva, e non sappiamo dove ci porterà. Questi sono i primi due versetti. Eravamo lontani, ma Cristo ha cambiato tutto. E quindi il versetto 13: ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Avvicinati ha un significato molto semplice. Siamo stati fatti essere, cioè Dio ci ha fatti essere vicini. È un aorista indicativo passivo che significa un'azione vista nel suo complesso è finita, compiuta. Passiva vuol dire che è una cosa che ci è stata fatta, quindi è Dio che ci ha avvicinati ed ora siamo vicini. Ma il peso più importante di questo versetto è il prezzo pagato da Gesù Cristo per rendere questo vero, l'acquisto con il suo sangue. Ma ora in Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Gli ebrei avevano le leggi e i rituali, i sacerdoti offrivano anno dopo anno capre, pecore, tori, piccioni, tortore a milioni per espiare temporaneamente i loro peccati. Questi rituali però non hanno portato via neanche un solo peccato in realtà. Ebrei 10:4 dice: poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Questi erano infatti solamente figure del vero agnello di Dio, Gesù Cristo, che ha tolto il peccato del mondo. Quando Gesù morì, fece ciò che il sangue di tori e capri non potevano mai fare. Egli pagò un prezzo che tutte le religioni di tutte le età non potevano mai pagare. Gesù versò il suo preziosissimo sangue per espiare i nostri peccati e soddisfò in se stesso i giusti requisiti di Dio per la nostra salvezza. Così fornì la salvezza eterna per tutti coloro che lo vogliono, mediante la fede in Gesù Cristo. Leggiamo qualche versetto, ora davanti a voi avrete esposti dei versetti che parlano soprattutto della salvezza, ma che indicano al prezzo pagato da Gesù con il suo sangue. L'ultimo libro nella Bibbia, Apocalisse, capitolo 1, versetto 5 e 6, nell'introduzione di Giovanni, lui dice da chi proviene questa lettera, lui, questa, questo libro, e lui dice da Giovanni e da Gesù Cristo. Quindi questo è il mittente del, del libro, della lettera, e lui descrive Gesù Cristo in questo modo: il testimone fedele, il primogenito dai morti, è il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. E poi aggiunge a questi titoli di Gesù Cristo lode, e ci ha fatti re sacerdote per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Pietro, in 1 Pietro 1, versetto 18, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello, senza difetto e senza macchia. E quindi lui collega le figure degli agnelli, dei sacrifici dell'Antico Testamento con la realtà del sacrificio di Gesù Cristo. Lui è in effetti l'agnello di Dio senza macchia, senza difetto, che è stato offerto per la nostra salvezza, per l'espiazione dei nostri peccati. Ebrei 10, tutto il libro degli Ebrei dimostra che Gesù è superiore a tutte le figure dell'Antico Testamento. Ebrei 9, 11, ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraversando un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna, non quella temporanea che quelle figure rappresentavano. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offerse se stesso puro, di ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Quanto di più, infinitamente di più, e realmente, se quei sacrifici davano tempo, coprivano i peccati temporaneamente, quanto di più il sacrificio unico di Gesù Cristo ha veramente portato via i nostri peccati per poter servire il Dio vivente. Ebrei 9, 24. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario col sangue non suo, cioè con il sangue di animali, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Non siamo più colpevoli, dice il sangue di Gesù. Non c'è più inimicizia, non c'è più distanza, ma egli ci ha fatto essere vicini. Grazie a Dio che il sangue di Gesù Cristo ci ha riconciliati, sia a Dio, ma anche l'uno all'altro, e questo è reso, è l'enfasi del resto del capitolo, dal versetto 14 al 22, non solo a Dio, ma anche gli uni agli altri in Gesù Cristo. La separazione era profondamente radicata nel giudeo. Ci volle un intervento specifico da parte di Dio per convincere Pietro che ora le cose erano diverse. Aprite un attimino, e tra qualche attimo concluderemo. Ma in Atti capitolo 10, la prima cosa che mi viene in mente quando dici Atti capitolo 10, alcuni capitoli, no? Quando senti il numero del riferimento Atti 10, la prima cosa, Cornelio, il nostro bisbisnonno. E Cornelio non conosceva Cristo, ma il suo cuore era sincero verso Dio e cercava la verità. E allora Dio gli manda un predicatore, Pietro. E manda Pietro, il problema qui non era Cornelio, il problema era Pietro, che non voleva andare da Cornelio, perché Pietro era un giudeo. E per andare dai gentili, ma loro erano separati, erano fuori dai patti, e qui Dio rivela il fatto che le cose sono diverse ora. E in Atti capitolo 10, versetto 13, e una voce gli disse: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Pietro aveva avuto una visione dal cielo, un lenzuolo che scendeva con tutti i vari tipi di animali, animali che non erano animali kosher, quelli del accettabili secondo la legge di Dio, animali proibiti che non, di cui non dovevano mangiare e che non potevano essere sacrifici. E quindi Pietro, per esempio, il maiale. Oggi pomeriggio, Dio volendo, se va tutto bene, io mangerò delle salsicce oggi pomeriggio. Gloria a Dio. E anche Pietro, se c'era ancora qui, poteva mangiare anche lui delle salsicce. Non l'aveva mai toccato in vita sua. E Dio dice a Pietro: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: niente affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di immondo. Erano animali impuri secondo la legge. E la voce gli disse per la seconda volta: le cose che Dio ha purificato tu non farle impure, cioè non chiamare impuro ciò che Dio ha purificato. Mi vengono i brividi a pensarci. Se tu vedi la vita di Frank Maietta, dici: ma quello, lui è un impuro, guardalo. Ma Dio mi ha purificato e io ringrazio il Signore e non glorio nei miei difetti, ma mi glorio nella perfezione di Gesù Cristo, che ha reso puro quello che era impuro e tutti quelli che vogliono essere purificati da Lui. E Dio dice a Pietro: non chiamare impuro una cosa che io ho purificato. E questo era l'insegnamento di dire: Pietro, tu puoi andare da Cornelio, lui è un gentile, lui non è circonciso secondo la carne, ma io voglio che tu gli predichi Gesù Cristo. E poi avrà una circoncisione spirituale, quella nel cuore, quella vera. Ora, questo avvenne per tre volte, eccetera, eccetera, la storia va avanti, è un bellissimo racconto, sia il capitolo 10 che il capitolo 11 raccontano i dettagli della salvezza del nostro bisbisnonno Cornelio, quello della banda italiana. Chissà che tipo di strumenti avevano, forse il mandolino, una banda militare, non è una banda musicale. Così Cornelio venne a Cristo e così anche noi siamo avvicinati, siamo stati fatti vicini o resi vicini. Conclusione: dove sei tu oggi? Sei lontano? E se sei lontano da Gesù Cristo, puoi alzare i tuoi occhi a Lui. Vieni a Gesù Cristo. Gesù disse in Giovanni 7,37: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Mi piace che il versetto dice: esclamò dicendo. Gesù esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Nel precedente capitolo aveva detto: colui che viene a me io non lo caccerò fuori. E quindi noi possiamo rallegrarci del fatto che Cristo ha pagato per la nostra pace. Se vuoi venire a Gesù Cristo stamani, basta renderti conto del tuo bisogno e invocare il nome del Signore e sarai salvato. E noi, figlioli di Dio, che abbiamo creduto in Gesù Cristo, possiamo rallegrarci nel fatto che siamo stati avvicinati a merito del sangue di Cristo.